L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno dodicesimo, numeri 7-8, luglio-agosto 2012. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Puldi Renti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito.
Io scrivo. Corso di scrittura del Corriere della Sera. Il Centro Nazionale del Libro Parlato sta producendo su CD in standard Daisy il corso pubblicato dal Corriere della Sera Io Scrivo. L'opera, che si compone di 24 agili volumi, corredati da altrettanti DVD contenenti interviste ai più significativi scrittori contemporanei, si rivolge a chi intende creare la propria opera narrativa, sia essa un romanzo o un racconto, ma anche ad aspiranti giornalisti, sceneggiatori, autori di fumetti, pubblicitari e a chi, per esigenze di lavoro, deve scrivere ogni giorno lettere, presentazioni, documenti, email. Quanti fossero interessati a ricevere, a titolo gratuito, la pubblicazione completa di interviste, possono inoltrare richiesta all'indirizzo email lp@wicechi.it o tramite telefono al numero 06 699 88 360. Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tiflotecnico di Lecce al numero 0832 24 37 73.
Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080 5968 273, email lpba@wicechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541 5084, email uicis@wicechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055 55 20 752, email lpfi@wicechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono telefono numero 030-2209-421 o 425, email lpbs@wechecky.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale, www.wechecky.it, e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero, inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative al nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e/o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email lp@wechecky.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato via Borgognona 38 00 187 Roma o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come è noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Comunicato. Si comunica che a partire dal 1 luglio 2012 il personale impiegato presso i centri di produzione e distribuzione del libro parlato è tornato ad operare ad orario pieno. Lunedì dalle ore 8 alle ore 14, martedì dalle ore 8 alle 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18, mercoledì dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18. Giovedì dalle ore 8 alle ore 13:30 e dalle ore 14:10 alle ore 18. Venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Pertanto gli utenti potranno accedere ai centri di distribuzione per la richiesta di testi negli orari sopraindicati, o rivolgersi agli addetti anche tramite telefono in quegli stessi orari. Ove possibile, si provvederà altresì a sostituire il personale in caso di assenza, onde non lasciare scoperto il servizio. Gli addetti inoltre dovranno, in caso d'assenza non supportata da sostituzione, rendere nota ai fruitori, mediante comunicato inserito con congruo anticipo sulla segreteria telefonica, la chiusura degli uffici. Si invita comunque l'utenza a segnalare al capo servizio del Centro Nazionale del Libro Parlato, signor Giacomo Elmi, numero 06 699 88 360, eventuali disservizi dei centri. Numero di catalogo 80.742, durata 1.132 minuti.
Marzio Barbagli, Congedarsi dal mondo, il suicidio in Occidente e in Oriente, editore Il Mulino, anno di edizione 2009. Il peggiore di tutti i peccati, o la massima espressione di libertà, una vendetta privata nei confronti di chi ci ha fatto torto, o un'arma potente contro i nemici del proprio popolo, la difesa dell'onore di un eroe sconfitto o l'atto di fedeltà di una sposa virtuosa verso il marito defunto. Sono alcuni esempi di motivazione al suicidio e dei significati attribuiti a questo gesto nel corso dei secoli da parte di uomini e donne appartenenti a culture diverse. Nel volume, Barbagli ricostruisce l'andamento dei tassi di suicidio in Europa, India, Cina e Medio Oriente, componendo un grande affresco storico comparato che privilegia gli aspetti culturali e fa emergere le differenze tra Oriente e Occidente. Nel mondo occidentale, il cristianesimo introduce un fortissimo vincolo etico all'omicidio di se stessi, finché a partire dal Seicento comincia a farsi strada una nuova concezione dell'individuo che via via scardina tale freno. In Asia si registra invece una pluralità di forme di suicidio che vanno dagli elaborati riti del sati indiano al suicidio per far male agli altri, di cui è ricca la storia cinese. Il diffondersi in epoca moderna di forme di autoimmolazione aggressiva, dal monaco buddista che si diede fuoco a Saigon nel 1963 alle missioni suicide di Hezbollah, segnala infine un'inedita combinazione tra elementi culturali tradizionali e nuove forme di lotta politica. Marzio Barbagli insegna sociologia nell'Università di Bologna. Tra le sue pubblicazioni con il Mulino, Sotto lo stesso tetto, 2002 seconda edizione, Omosessuali moderni con A. Colombo, 2007 seconda edizione, Immigrazione e sicurezza in Italia, 2008.
Numero di catalogo 80.742. Numero di catalogo 83.091. Durata 879 minuti.
The Paris Review. Il libro della gente con problemi. Edizione Fandango 2010. La domanda è: possono esistere storie, racconti, narrazioni senza che agiscano sull'invenzione letteraria i drammi personali, i conflitti interiori, i dilemmi amorosi, i tentennamenti dovuti a una scelta? Il libro della gente con problemi, secondo volume antologico che raccoglie i migliori contributi pubblicati tra il 1974 e il 2004 sulla nota The Paris Review, quasi una raccolta monografica di brani firmati da grandi autori della contemporaneità, John Scott, Annie Proulx, Ben Okri, Wells Tower, Julie Oringer, Rick Bass, James Lasdan, Malinda McCallum, Norman Rush, Dennis Johnson, Mary Robinson, Charles Baxter, Miranda Julie, Richard Stern, Elizabeth Gilbert, Frederick Bush, Charlie Smith, sembra voler dare una risposta all'insolita ma irresistibile questione. I personaggi che popolano queste storie sono tutti alle prese con un problema irrisolvibile. Uomini tormentati dal senso di colpa, donne oppresse dal ruolo e dal passato. Scienziati vinti dalla passione, madri appassite dalla delusione, pazienti schiacciati dalla superiorità del proprio terapeuta, amanti straziati dalla furia della gelosia. Nessuno riuscirà a sentirsi veramente indenne dal turbine di malesseri che c'entra in pieno queste pagine, neanche il lettore. Il libro della gente con problemi rispecchia con acume e maestria il mondo in cui viviamo e le ansie, le tensioni. Tutti quei problemi che divorano, consumano i protagonisti dei racconti, finiranno drasticamente per diventare anche i nostri. The Paris Review, THE, PARIS, REVIEW, è stata fondata nel 1953. In più di mezzo secolo di attività, ha pubblicato alcuni grandissimi nomi della letteratura contemporanea: Philip Roth, V.S. Naipaul, Geoffrey Eugenides, A.S. Byatt, T.C. Boyle, William Volman e molti altri. Alcuni numeri particolarmente importanti sono stati collezionati e pubblicati da Picador negli Stati Uniti. Fra Fandango Libri propone l'intera collezione composta da 8 volumi, 4 antologici e 4 di interviste. www.theparisreview.org.
Numero di catalogo 83.091. Numero di catalogo 83.156, durata 759 minuti.
Janice Y. K. Lee, L'insegnante di pianoforte, Bompiani, 2011. L'insegnante di pianoforte. È il 1942. Will Trousdale arriva a Hong Kong in cerca di una nuova vita e subito si innamora di Trudy Liang, una donna di grande fascino, che dà scandalo di sé nella buona società della colonia inglese. Tra loro nasce una grande passione, ma lo scoppio della guerra e la minaccia di un'invasione giapponese minano il loro rapporto. Will sarà costretto a partire, lasciando Trudy sola e incinta, ad affrontare il suo futuro incerto. 10 anni dopo, Claire Pendleton arriva a Hong Kong e trova lavoro come insegnante di pianoforte di Lockett Chen, figlia di una coppia benestante della città. Abituata alla vita nella sonnolenta campagna inglese, Claire viene presto sedotta dall'alta società e dai suoi fasti, fino a diventare, novella Madame Bovary, l'amante dell'autista di casa, che si rivela essere lo stesso Will Trousdale. Ma questo non è l'unico segreto della famiglia Chen. In un crescendo narrativo sullo sfondo delle sensuali atmosfere d'Oriente, Claire si troverà a dover scegliere, senza possibilità d'appello, tra amore e sicurezza, tra coraggio e sopravvivenza, tra presente e passato. Janice Y. K. Lee. J-A-N-I-C-E. Y-K. Lee, L-E-E. Nata e cresciuta a Hong Kong, ha frequentato l'Università di Harvard. Ha lavorato come editor della rivista Elle, per poi trasferirsi di nuovo a Hong Kong con il marito e i figli. L'insegnante di pianoforte ha riscosso un grande successo di critica e pubblico ed è in corso di traduzione in 25 lingue.
Numero di catalogo 83.156. Numero di catalogo 83.167, durata 605 minuti.
Jean Ziegler, L'odio per l'Occidente. Tropea Editore, 2010. A ogni latitudine, nelle vesti istituzionali di relatore dell'ONU, Jean Ziegler registra puntualmente un'ostilità di principio nei confronti dell'Occidente, che i popoli del sud del mondo manifestano anche attraverso i loro rappresentanti internazionali, in una contrapposizione che rende quasi impossibile l'adozione di misure urgenti in favore delle persone più indifese. Allo stato attuale, localizzare le radici dell'odio che il Sud proietta ormai in modo indistinto sull'Occidente e riflettere sui modi utili a estirparle è diventata una questione di vita o di morte per milioni di uomini, donne e bambini di tutto il pianeta. Come costringere il nuovo ordine del capitalismo mondiale a porre fine a un dominio che ancora oggi si rivela mortale in molte parti del globo? Come vincolare l'Occidente alle sue responsabilità? Come fare perché nell'emisfero sud l'orizzonte dello Stato di diritto non sia ogni giorno messo sotto scacco dalle ingiustizie che pure sono perpetrate in suo nome. In questo stato di cose, potrà mai il dialogo ritornare a governare le relazioni tra gli stati e tra le genti? Arricchite dalle esperienze sul campo, dalla Nigeria alla Bolivia, dentro le grandi conferenze internazionali, come nei villaggi più poveri del pianeta, le risposte di Ziegler, precise e documentate, prendono la forma di un percorso in prima persona e si offrono in un racconto emozionante che vibra pagina dopo pagina dell'impegno sincero e appassionato di questo diplomatico inedito. Jean Ziegler. Jean, Ilunga E-A-N. Ziegler. Ziegler. È nato a Thun, in Svizzera, nel 1934. Sociologo e politico, è autore di numerosi saggi sui temi della povertà e le implicazioni deleterie dei sistemi finanziari internazionali. È docente di sociologia all'Università di Ginevra e alla Sorbona di Parigi. È stato consigliere comunale socialista a Ginevra e poi parlamentare presso il Parlamento federale elvetico. Relatore speciale dell'ONU per il diritto all'alimentazione e oggi vicepresidente del Comitato Consultivo del Consiglio dei diritti dell'uomo e ha ricevuto con l'Odio per l'Occidente il premio letterario per i diritti umani. Oltre che per le cariche internazionali, è noto in Italia per essere l'autore, tra l'altro, di La fame nel mondo spiegata a mio figlio, Tropea 2002, La Svizzera lava più bianco, Mondadori 1990 e Di Svizzera, l'oro e i morti, Mondadori 1997.
Numero di catalogo 83.167. Numero di catalogo 83.191. Durata 833 minuti.
Vittorio Agnoletto, Lorenzo Guadagnucci, L'eclisse della democrazia. Editore Feltrinelli, anno di edizione 2011. Genova, luglio 2001. Un ragazzo di 23 anni, ucciso dai carabinieri. 93 persone pestate e arrestate sulla base di prove false alla scuola Diaz. Decine di fermati torturati nella caserma di Bolzaneto in una vera e propria eclisse dei diritti costituzionali democratici. Di fatto sospesi. Vittorio Agnoletto, all'epoca portavoce del Genoa Social Forum, e Lorenzo Guadagnucci, testimone e vittima del blitz alla Diaz, raccontano tutte le verità sul G8 di Genova e sui tentativi di fermare e condizionare i processi. Enrico Zucca, PM al processo Diaz, per la prima volta svela agli autori il retroscena dell'inchiesta genovese. I massimi vertici della polizia e dei servizi segreti, oltre a decine di agenti, sono stati condannati in secondo grado. Sono giudizi clamorosi, senza precedenti. Eppure, tutti sono rimasti al loro posto e molti sono stati addirittura promossi, con l'avallo dell'intero arco politico parlamentare. La ferita aperta del luglio 2001 non è stata ancora rimarginata. Nel 2001 un grande movimento nella sua fase nascente è stato criminalizzato, ma le sue idee non erano sbagliate. A Genova si parlava di un prossimo crack della finanza globale, del collasso climatico del pianeta, delle guerre come frutto naturale del sistema neoliberista. Scenari che si sono puntualmente avverati. In questo libro si racconta il volto autentico del G8 di Genova. Un tracollo dei valori democratici, ma anche una proposta culturale e politica che resta vitale. Vittorio Agnoletto ha lavorato fino al 2004 come medico di fabbrica. È stato tra i fondatori della Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, Lila, poi parlamentare europeo. È direttore culturale di OLE, il forum internazionale su mafie, criminalità organizzata e globalizzazione finanziaria. Ha scritto, fra l'altro, La società dell'AIDS, Baldini e Castoldi 2000. Prima persone, le nostre ragioni contro questa globalizzazione, la terza 2003. Lorenzo Guadagnucci è tra i fondatori del Comitato Verità e Giustizia per Genova e del gruppo Giornalisti contro il Razzismo. È autore, fra l'altro, di Noi della Diaz, Altra Economia 2002, La crisi di crescita, Feltrinelli 2004 con Fabio Gavelli e Il nuovo mutualismo, Feltrinelli 2007.
Numero di catalogo 83.191. Numero di catalogo 83.206, durata 509 minuti.
Folco Quilici, La dogana del vento, editore Mondadori, anno di edizione 2011. Una valle prealpina, aprile 1945. Guido, quindicenne, e sua madre sono rifugiati a Villa Alta sotto l'imponente maniero della Dogana del Vento. Lì vivono i giorni dell'avanzare degli alleati dal sud in un drammatico clima di speranza e tensione, e lì, al rugginoso cancello di Villa Alta, si presenta un soldato delle forze occupanti, diverso da quelli visti e temuti sino a quel momento. Piotr, di poco più vecchio di lui, gli sorride. È un cosacco. Tra le tante vicende drammatiche che si incrociarono negli anni del secondo conflitto mondiale, poco nota ancora oggi è quella dei circa 20.000 cosacchi, soldati con le loro donne, vecchi e bambini, e con maestosi cavalli, che fieramente antibolscevichi combatterono volontari accanto ai tedeschi e agli italiani. All'approssimarsi della fine del conflitto, i cosacchi cercarono un accordo con i vincitori, ma a seguito della conferenza di Yalta furono rimpatriati con la forza o con l'inganno e, condannati per tradimento, finirono davanti ai plotoni d'esecuzione o nei gulag siberiani. Guido, il protagonista di questo romanzo, conosce del popolo cosacco un volto diverso, quello orgoglioso e affascinante di una indomita comunità guerriera, quello dolce e leale di un ragazzo come lui, giovane e pieno di speranze. Con la fine delle ostilità, Guido perde le tracce di Piotr ed è tormentato dal sospetto che insieme ai suoi abbia fatto una fine crudele. Passano gli anni, quei mesi trepidanti e terribili sbiadiscono nel ricordo, quando d'improvviso una strana coincidenza riaccende in Guido il desiderio di conoscere la vera sorte dell'amico perduto. Di una giovane promessa del calcio italiano, i giornali scrivono che è figlio di un cosacco fuggiasco. Guido si mette sulle tracce di Erminia, la donna che anni prima ha amato un cosacco al punto da concepire un figlio con lui e che forse potrà rivelargli qualcosa sul destino di Piotr. Il rapporto che stabilisce con lei è alimentato dal legame di entrambi con quel cosacco di cui si sono perse le tracce. E proprio facendo i conti con il passato, Guido ed Erminia potranno aprirsi a un futuro carico di sorprese. capace di trasformare in immagini e parole grandi avventure e vicende umane diverse da ogni altra. Folco Quilici ci regala questo racconto insieme emozionante e delicatissimo, attingendo a memorie autobiografiche che rendono queste pagine intensamente vibranti. Punta un fascio di luce su un episodio della Seconda Guerra Mondiale rimasto finora nell'ombra, illuminandone anche gli aspetti più oscuri, nell'intreccio dei grandi sentimenti d'amicizia e d'amore. Folco Quilici è il più noto narratore italiano di mondi e genti lontani, con libri e film più volte premiati. Tra quanto edito da Mondadori, vicende storiche e intrecci narrativi si fondono nelle pagine di romanzi come Cacciatori di Navi, 1984, tradotto anche negli Stati Uniti, dove è diventato un film, Cielo Verde, 1997, Naufraghi, 1998, nel ciclo inaugurato con Alta Profondità, 1999, e proseguito con L'abisso di Atutu, 2001, Mare Rosso, 2002, I serpenti di Melkart, 2003, e La fenice del Baikal e Libeccio, 2008, ai quali fanno da sfondo drammatiche vicende autobiografiche. Le opere di Folco Quilici hanno ricevuto importanti riconoscimenti italiani e internazionali, dal premio Marzotto del 1954 al premio Hemingway 2007, al Chatwin 2008, all'Acquistoria del 2010.
Numero di catalogo 83.206. Numero di catalogo 83.214, durata 684 minuti.
Elizabeth Strout, Resta con me. Editore Fazzi, anno di edizione 2010. Tyler Caskey è una presenza insolita per la comunità di West Annet. È giovane e i suoi sermoni sono brillanti, frutto di una preparazione e di una sensibilità fuori dal comune. Ed è diverso dalle precedenti guide spirituali che i fedeli hanno conosciuto perché ha carisma e una moglie di grande bellezza e sensualità accanto. Quasi uno schiaffo di vitalità per tutta la cittadina. Eppure un giorno tutto può cambiare, l'attrazione trasformarsi in sospetto e maldicenza. La giovane signora casca e muore. Una morte che travolgerà il marito e le loro bambine in modo irreversibile. La figlia maggiore, Kathleen, di appena 5 anni, smette di parlare, chiudendosi in un silenzio impenetrabile. Tyler non trova più le parole adatte in chiesa, né alcuna misericordia per chi si rivela ottuso, arido, distante. Cosa resta quindi del conforto religioso? Poco o niente. Se di fronte alla fragilità di un lutto che si apre come una voragine, nessuno riesce a compenetrarsi nel dolore altrui. Se le meschinità di un quotidiano, prosciugato di ogni calore, si moltiplicano tra le mille illazioni che corrono lungo i fili del telefono, propagando sciocche storie di adulterio o di malattia mentale. È vero, sono i conformisti anni 50 e West Annet è nel Maine, una terra di antichi pionieri rigidamente protestanti. Ma Resta con me si dilata oltre ogni confine e ci conduce nelle pieghe più oscure dei rapporti affettivi, lì dove ogni perdita può rivoluzionare una vita. Scendere per risalire più in alto. Questa è Elizabeth Strout, nella sua scrittura puntuale, nei chiaroscuri emozionali e in quello sguardo sul mondo nel quale dilaga ancora, inaspettata e dunque più preziosa, l'eco di un'imperscrutabile salvezza. Elizabeth Elizabeth Strout, Elizabeth Strout, è nata a Portland, Maine, nel 1956. Finalista nel 2000 all'Orange Prize e candidata al Pen Faulkner Prize, è autrice di Annie e Isabel, Fazio Editore 2000-2010, e Olive Kitteridge, Fazio Editore 2009, che eleva sul premio Pulitzer per la letteratura 2009, imponendola come una delle più alte voci della narrativa americana contemporanea.
Numero di catalogo 83.214. Numero di catalogo 83.233. Durata 817 minuti.
Ariana Franklin, L'eretica. Editore PM. Anno di edizione 2011. Inghilterra 1178. Un affollato corteo reale si appresta a salpare alla volta di Palermo. La giovanissima principessa Giovanna va in sposa a Guglielmo II di Sicilia. I due vascelli che spiegheranno le vele con il vento dell'alba sembrano draghi nelle tenebre che ora avvolgono il porto di Southampton. È una notte afosa e immobile, satura delle ufficiali gozzoviglie che hanno salutato l'imminente partenza, pesante di tensione e aspettativa, rischi e incertezze. Solo una lanterna è ancora accesa sul ponte e disegna nell'oscurità una sagoma sinistra. Una sentinella del male. Tra i viaggiatori che ora dormono ignari ci sono nobili e servi, damigelle e uomini di chiesa, e anche una donna che 8 anni prima aveva compiuto quel viaggio al contrario. È Adelia Aguilar, medico della dotta scuola di Salerno, esperta nello studio dei cadaveri. Più di una volta è stata di aiuto ad Enrico II nel districare atroci delitti e il sovrano ripone in lei la massima fiducia. Ecco perché le ha affidato il compito di vegliare sulla salute di sua figlia e sulle sorti di Excalibur, la spada leggendaria che in gran segreto deve essere allontanata dal suolo inglese e dai potenziali usurpatori. Ma il lungo viaggio è ben presto funestato da morti misteriose. Tutte le vittime in precedenza avevano avuto screzi con Adelia e la donna è subito additata come colpevole. Ha lanciato una maledizione, è una strega. A quel punto dovrà difendersi non solo dalle superstiziose calunnie, ma soprattutto dall'assassino che si cela nella scorta. Un uomo capace di eclissarsi dietro il più abile dei travestimenti, mosso dalla più atroce delle vendette, disposto a tutto pur di vedere Adelia morire, ma ancora di più pur di vederla soffrire. Ariana Franklin, A-R-I-A-N-A, F-R-A-N-K. L-I-N. Inglese, ha lavorato come giornalista prima di dedicarsi alla ricerca storica e alla scrittura di romanzi. Si è affermata come autrice bestseller a livello internazionale grazie alla serie che ha per protagonista Adelia Aguilar, anatomopatologa ante litteram nell'Inghilterra del XII secolo. La signora dell'arte della morte, PM 2007. La rosa e il serpente, 2008. Le reliquie dei morti, 2010. L'eretica è l'ultimo episodio della quadrilogia, consegnato alle stampe poco prima che l'autrice venisse a mancare. Arianna Franklin è stata una delle firme più importanti del thriller storico, fama sancita da numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Ellis Peters Historical Award, conferitole dalla Crime Writers Association nel 2007, dal McCavity Historical Award 2008 e dal CWA Badger in the Library, premio alla carriera assegnato dai librai inglesi, vinto nel 2010.
Numero di catalogo 83.233. Numero di catalogo 83.353, durata 322 minuti.
Noemi Azzurra Barbuto, Ali di Burro, edizione Albatros 2011. Desideravo essere una farfalla blu e nera, con le ali grandi per poter volare in alto e con il corpo sottile e leggero per potermi posare su ogni fiore profumato, senza fargli sentire il mio peso. Desideravo essere silenziosa, impercettibile, come qualcosa che non esiste, camminare per la strada e non pesare sull'asfalto o sul cemento, passare in mezzo ai piccioni e non scuoterli di paura né farli alzare in volo. Desideravo essere al di sopra di tutto e di tutti, al di sopra di quel fango che vedevo intorno. Così io non mi sarei sporcata, ma sarei rimasta pulita e intatta, e nessuno mi avrebbe fatto male. Magra, magrissima, sempre di più, la giovane protagonista racconta la sua malattia, i giorni, i mesi, gli anni, passati a vomitare tutto il cibo, tutta la rabbia, tutta la solitudine. Intimo, femminile, viscerale, un monologo in cui si respira tutta l'urgenza dell'amore, divorato, sognato, atteso, e in cui l'incanto e il desiderio per la vita si rincorrono. Noemi Azzurra Barbuto è nata il 2 novembre del 1983 a Reggio Calabria, dove vive. Laureatasi in scienze politiche internazionali, ha iniziato a scrivere articoli, privilegiando l'approfondimento di scottanti tematiche sociali e della giustizia. Giornalista per vocazione, ha collaborato con diversi quotidiani locali, senza sfuggire, grazie alle sue inchieste, all'attenzione di importanti riviste nazionali di settore.
Numero di catalogo 83.353. Numero di catalogo 83.459, durata 576 minuti.
La tempesta alla porta di Stefan Merrill Block, Miri Pozza Editore, 2011. A casa Merrill, le riunioni di famiglia hanno un esito obbligato, la messa in scena della mitologia di Frederick Merrill. Un uomo avventuroso, tragico, brillante, con un'esistenza fuori dal comune per le figlie. Un donnaiolo, un alcolizzato dalle passioni maniacali per Catherine, sua moglie. I racconti sembrano allora di volta in volta gloriose pagine di epica o struggenti resoconti di una vita votata al disastro. Ecco Frederick che, nella stazione balneare della costa del Golfo, dove l'uragano Betsy si sta per abbattere, non si rifugia nell'entroterra insieme a Catherine e le ragazze, ma si lega ad un albero per affrontare temerariamente la tempesta faccia a faccia. Eccolo invece ubriaco fradicio, sproloquiare su un vasto complotto ebraico alla presenza del banchiere della città, Samuel Levine, mentre Catherine gli artiglia la coscia e ride per far sì che nessuno possa avere la certezza che parli sul serio. Per Frederick Merrill, tuttavia, la lunga storia delle cose da lui pensate e fatte non è altro che una meravigliosa teoria di atti poetici e radiosi. persino quella sera, la fatidica sera che gli ha permanentemente alterato gli anni che gli restano da vivere su questo pianeta, appartiene per lui alla più pura poesia. Annoiato dal grigiore e dalle ipocrisie di parenti e amici, si è allontanato da un insulso party in cui non restava altro che bere, indossando soltanto un impermeabile. Sulla Route 109 ha aperto l'impermeabile al passaggio di ogni singola automobile, per suscitare ilarità o qualche comica espressione di sdegno. Il giorno dopo si è ritrovato alla Mayflower Home, l'aristocratico ospedale psichiatrico, dove sono rintanati i matti dell'alta società bostoniana. Costretto a vivere a soli 40 anni la più assurda e ridicola condizione per un uomo attraente, appassionato ed intelligente come lui. Essere un matto tra i più illustri matti della ridente nazione americana dei primi anni 60. Negli splendidi giardini della Mayflower si aggirano infatti personaggi di non poco conto. Robert Lowell, il poeta più solenne della sua solenne poesia, il volto scolpito con una severità biblica, illuminato da un'ignota, furiosa intelligenza interna, anche quando in preda al delirio si crede Cristo, Milton o Shakespeare. Il professor Schultz, il celebre linguista di Harvard, che sente una lingua sconosciuta, un idioma composto di suoni che le cose gli rivolgono direttamente. La barba del rabbino che emette un le tasche strappate che gridano il loro shruk. Marvin Foltz, l'uomo con 15 personalità diverse che, come disparate voci di un'unica commedia shakespeariana, vanno dal poeta francese all'ammiraglio della marina militare, alla cantante latinoamericana con due noci di cocco sui seni flosci. Coinvolgente, ammaliante romanzo, su come la mente possa tradire il cuore. People. La tempesta alla porta è stato accolto, al suo apparire negli Stati Uniti, dall'entusiasmo della critica, che vi ha scorto una splendida conferma del talento di Stephen Merrill Block, l'autore di Io non ricordo. Stephen Merrill Block è nato a Plano, nel Texas. Laureato alla Washington University di St. Louis, nel Missouri, vive ora a New York. Il suo primo romanzo, grandissimo successo pubblicato all'età di 25 anni, è stato Io non ricordo, Neri Pozza 2008.
Numero di catalogo 83.459. Numero di catalogo 83.460. Durata 555 minuti.
Erika Bauermeister, La casa dei destini intrecciati, Garzanti, 2011. La luce del tramonto colora di rosso la siepe intorno alla veranda. I piatti sul tavolo di ferro battuto sono quasi vuoti e tutto intorno aleggia ancora un profumo denso di enchiladas, pollo arrosto e pomodori grigliati. Kate inala ricordi e si guarda intorno. Oggi è un giorno speciale, la fine di un anno difficile e pieno di dolore, e le sue amiche sono lì, riunite accanto a lei, per festeggiare la sua forza e il suo coraggio. Tutte loro nascondono un regalo inaspettato, una sorpresa e una sfida. Una settimana di rafting in una profondissima gola del Grand Canyon. Kate è molto impaurita ma accetta. Ha un patto però. Ognuna delle sue amiche nel corso dell'anno a venire dovrà fare qualcosa che la terrorizza o che non vorrebbe mai affrontare. Qualcosa di difficile, forse impossibile, ma che le può aiutare a ritrovare la strada per il sogno, anche se sembra perduta. Come Caroline, una libraia che non riesce a disfarsi dei libri dell'ex marito, o Daria, che deve inventare una nuova ricetta per il pane e per la sua vita. Sara, che decide di perdersi tra le calli di Venezia per ricordare com'è il gusto dell'avventura. Hadley. che prendendosi cura del suo giardino deve scoprire la pianta giusta per curare la sua anima. Tutte quante devono mettersi in gioco e superare se stesse, compresa Kate, che in piedi, in cima al dirupo, guarda con terrore gli speroni di roccia e il cupo blu del fiume ancora più in basso, e si chiede se riuscirà a trovare di nuovo il coraggio di volare. Dopo il successo internazionale della scuola degli ingredienti segreti, per mesi nella classifica dei bestseller, grazie al solo passaparola, Erika Bauermeister ci regala un altro piccolo gioiello. In uscita contemporanea mondiale in più di 20 paesi, è stato proclamato il romanzo preferito dei librai indipendenti americani. Una storia sulla forza dell'amicizia, la voglia di ricominciare e la speranza. Erika Bauermeister. Erika. E-R-I-C-A. Bauermeister. B-A-U-E-R-M-E-I-S-T-E-R. Ha insegnato letteratura alla University of Washington e vive con il marito e i figli a Seattle, dove si sono stabiliti dopo aver trascorso 2 anni nell'Italia settentrionale. Con Garzanti ha pubblicato anche La scuola degli ingredienti segreti, il suo primo romanzo, edito in 19 paesi.
Numero di catalogo 83.460. Numero di catalogo 83.462, durata 751 minuti.
La seconda mezzanotte, di Antonio Scurati, edizioni Bompiani 2011. Nel giorno che cambierà la sua vita, il maestro si sveglia prima dell'alba, guarda il sole sorgere sulla laguna e ascolta le pulsioni dolorose inviategli dal proprio corpo. Sono i dolori del braccio che regge lo scudo. È il 25 dicembre, fa già caldo alle 7 del mattino e una nuova giostra sanguinaria si prepara. Ma nulla di tutto questo oramai importa. Ora il maestro ha finalmente un motivo per rimanere in vita. 2092, Venezia, ricostruita da una multinazionale di Pechino dopo una terribile onda alluvionale, è la perversa Las Vegas della decadenza europea. In un clima africano, una folla di nuovi ricchi vi accorre per concedersi ogni vizio e, soprattutto, per assistere alle lotte tra gladiatori. Piazza San Marco è infatti trasformata in un'arena, il Colosseo del terzo millennio. Mentre le nazioni si dissolvono, il carnevale si avvicina e i padroni cinesi preparano lussi sfrenati e spettacoli crudeli. Intanto, gli ultimi veneziani, ai quali è stata interdetta la riproduzione, vivono confinati in un ghetto, piegati e derelitti. Nessuno sembra più volersi sottrarre alla violenza e alla lussuria di questo bordello della fine dei tempi. Eppure, perfino in questo parco giochi orwelliano, ci sono due uomini in rivolta che si levano contro l'orgia del potere. Il maestro, guida dei nuovi gladiatori, e Spartaco, il suo allievo. L'antica via dei ribelli li condurrà alla città delle donne. Antonio Scurati torna all'ispirazione degli esordi con un romanzo visionario. Una grande avventura epica, smisurata e furibonda, che fa i conti con la nostra crisi, narrando di uomini in marcia dentro e contro l'onda distruttrice della storia. Un libro non solo ambientato nel futuro, ma rivolto al futuro, a quella speranza di vita che sorge solo nel senso della lotta. Uno sguardo implacabile sulla miseria del presente, ma anche un atto di fiducia nella possibilità di opporre un rifiuto, di fronteggiare, grazie alla letteratura, il secolo, i suoi grandi temi, in nome di un altro mondo e di un altro tempo. Antonio Scurati, Napoli 1969, è ricercatore alla IULM di Milano. Ha esordito con il romanzo Il rumore sordo della battaglia, 2003-2006, a cui sono seguiti Il sopravvissuto, con il quale ha vinto la 43esima edizione del Premio Campiello, Una storia romantica, 2007, Premio Super Mondello, e Il bambino che sognava la fine del mondo, secondo classificato Premio Strega, 2009. Editorialista della Stampa, Scurati ha anche scritto i saggi Guerra, 2003, finalista al Premio Viareggio, Televisioni di guerra, 2003, La letteratura dell'inesperienza, 2006, Gli anni che non stiamo vivendo, 2010. Assieme al fratello Lorenzo ha realizzato il documentario Le stagioni dell'amore, 2010. I suoi libri sono tradotti in 11 lingue straniere.
Numero di catalogo 83.462. Numero di catalogo 83.467, durata 617 minuti.
Sette fiori di senape, di Connor Grennan, edizioni PM, 2011. Quando barca il cancello azzurro dell'orfanatrofio Piccoli Principi, vicino a Kathmandu, Connor non sa ancora che la sua vita sta per cambiare per sempre. In realtà il suo primo pensiero di fronte a quel branco festante che lo accoglie saltandogli addosso è la fuga. Ma con il passare dei giorni si accorge che di quei bambini, che non hanno nulla e sanno fare tanto con poco, come costruire una macchinina con una bottiglietta di plastica, di quei bambini non può più fare a meno. Mesi dopo, appena tornato in America, Connor riceve una mail devastante. Sette bambini di cui si era preso cura sono scomparsi, rapiti, forse per farne bambini soldato, forse destinati al mercato delle adozioni illegali o addirittura del traffico d'organi. In un istante, il ragazzo prende una decisione. Deve tornare in Nepal e ritrovare quei bambini a qualunque costo. Senza indizi, senza conoscere la lingua, armato solo di alcune foto e di una indefettibile determinazione, Connor si mette sulle loro tracce. Dovrà sfidare le connivenze, quando non la complicità, delle autorità con personaggi loschi ma intoccabili. Dovrà fare affidamento su persona di dubbia lealtà e, soprattutto, dovrà mettersi in marcia sui più impervi sentieri himalayani, fino a rischiare la sua stessa vita. Connor Grennan, figlio di un famoso poeta, cresciuto in una casa frequentata da personalità come il premio Nobel Seamus Heaney, ha fondato l'organizzazione Next Generation Nepal. Sette fiori di senape è un bestseller internazionale, tradotto in 13 paesi.
Numero di catalogo 83.467. Numero di catalogo 83.476. Durata 537 minuti.
Cose che nessuno sa, di Alessandro D'Avenia. Mondadori 2011. Margherita ha 14 anni e sta per varcare una soglia magica e spaventosa, l'inizio del liceo. I corridoi della nuova scuola sono pieni di fascino, ma anche di minacce. Nel primo intervallo dell'anno scolastico si stringono alleanze e si emettono sentenze capaci di segnare il futuro. Chiusa nella sua stanza con il tepore del sole estivo ancora sulla pelle, Margherita si sente come ogni adolescente, un equilibrista su un filo sospeso nel vuoto. Solo l'amore dei genitori, della straordinaria nonna Teresa, del fratellino, le consentono di lanciarsi, di camminare su quel filo, di mostrarsi al mondo e provare a diventare grande con le sue forze. Ma un giorno Margherita ascolta un messaggio in segreteria telefonica e suo padre annuncia che non tornerà più a casa. Per Margherita si spalanca il vuoto sotto i piedi, Ancora non sa che sarà proprio attraversando questo doloroso smarrimento che a poco si trasformerà in una donna, proprio come una splendida perla fiorisce nell'ostrica in seguito all'attacco di un predatore marino. Perché questo è il segreto del dolore. Sa dove si nasconde la vita e se ne nutre per farle crescere le ali. Questa volta però la saggezza sorridente di Nonna Teresa non basterà a Margherita e sarà dal suo nuovo mondo, quello scolastico, che giungeranno nuove voci in grado di aiutarla. Quella di Marta, la compagna di banco capace di contagiarla con il suo entusiasmo. Quella profonda di Giulio, il ragazzo più misterioso della scuola. E anche quella di un professore, un giovane uomo alla ricerca di sé, eppure capace di ascoltare le pulsazioni della vita nelle pagine dei libri. Proprio in un libro, l'Odissea, Margherita legge la storia di Telemaco e trova le energie per partire in un viaggio alla ricerca del padre che cambierà radicalmente il suo destino. Dopo il grande successo del romanzo d'esordio Bianca come il latte, rossa come il sangue, Alessandro D'Avenia torna a raccontarci con tenerezza, coraggio e vibrante partecipazione l'adolescenza, i suoi tormenti, i suoi enigmi e insieme la sua spensieratezza e vitalità. Ma questa volta i suoi giovani protagonisti affianca personaggi adulti, colti nel passaggio stretto di una crisi, quello che prima o poi capita a tutti, rivelando fragilità e desideri che ci portiamo dentro e appartengono ai ragazzi che siamo stati. Cose che nessuno sa, ha il passo lungo di una grande storia, quella di tutti coloro che sanno guardare in faccia i propri fantasmi e compiere il viaggio avventuroso che li riporterà a casa. Alessandro D'Avenia, 34 anni, dottore di ricerca in lettere classiche, insegna lettere al liceo ed è sceneggiatore. Il suo romanzo d'esordio, Bianca come il latte, rossa come il sangue, Mondadori, 2010, è stato accolto con grande entusiasmo e continua a essere scoperto da nuovi e appassionati lettori. Ne è stato tratto un film che uscirà al cinema nel 2012.
Numero di catalogo 83.476. Numero di catalogo 83.483. Durata 969 minuti.
Jean Guillou, L'erede del Templare. Tea Libri 2011. Nell'anno del Signore 1275, il monaco Thibaut del convento di Varnhem scrisse della serie di avvenimenti che ci accingiamo a raccontare, suddividendoli in quattro periodi. Il primo fu il tempo delle vedove, quando il regno era governato da un manipolo di anziane donne. In seguito venne il tempo dei vecchi, poi quello dei vandali con saccheggi, pianti e digrignardi denti. Infine venne il tempo dello Jarl. Il signore lo Jarl Birger Jarl, altri non è che il nipote del mitico Arn Magnusson, il templare che dopo 20 anni di servizio in Terra Santa era tornato in patria e aveva gettato le fondamenta di un nuovo regno. Birger Magnusson impara fin da ragazzo a maneggiare la spada e diventa poi un abile commerciante e uno stimato uomo di legge. Ma è allo scoppio della guerra, prima con Knut Ulmegerson, poi contro i sostenitori del suo stesso figlio Valdemar, che Birger sfodera tutta la sua forza e capacità. Una storia affascinante e sanguinosa dove il terreno trema sotto gli zoccoli dei cavalli a galoppo e dove il matrimonio diventa uno strumento di potere altrettanto importante della spada. La descrizione della nascita della Svezia moderna, della sua capitale e delle leggi istituite da Birger Magnusson, che resteranno in vigore per più di 600 anni. Jean Guillou. Jean. J-A-N. Guillou. G-U-I-L-L-O-U. È nato nel 1944 in Svezia e vive a Stoccolma. Prima del suo esordio narrativo nel 1971 ha lavorato come giornalista per diverse testate. È autore di numerosi romanzi, tra cui ricordiamo Fabbrica del Male e la serie di grande successo che ha come protagonista l'agente segreto Cockroach.
Il romanzo delle crociate è pubblicato in Italia da Corbaccio. Disponibile anche in TEA.
Numero di catalogo 83.483. Numero di catalogo 83.489, durata 278 minuti.
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. La mafia fa schifo. Mondadori 2011. Lo conoscono loro quel male. Lo conoscono da dentro. E adesso di mafia, di camorra, di 'ndrangheta vogliono parlare. O meglio, vogliono scrivere. Sono gli studenti e i ragazzi che alzano la mano, in classe come in famiglia. Sono giovani, ma hanno le idee chiare e si pongono delle domande. Si chiedono perché i mafiosi opprimono le persone che lavorano onestamente e come riescono a dormire tranquilli, sapendo di fare del male a tanta gente. Come hanno potuto le mafie diventare così potenti al sud e al nord, tanto che oggi pochi sembrano in grado di fare a meno dei loro soldi e dei loro voti. Se c'è un pezzo di Stato dietro le morti di Falcone e Borsellino, o perché la Chiesa non insiste su questi temi con la stessa veemenza con cui si scaglia contro il divorzio e l'aborto? Il magistrato Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso, da sempre impegnati nella lotta alla mafia, hanno raccolto le lettere di questi ragazzi e adolescenti, talvolta ingenue, più spesso impressionanti nella loro lucidità, dalle quali emergono paura, rabbia, desiderio di rivalsa e ribellione contro l'illegalità, e solo raramente sconforto e rassegnazione. C'è chi è stato personalmente colpito dalla malavita e chi è rimasto sconvolto dalle terribili storie raccontate dai giornali e dalla televisione. Chi percepisce lo scarto generazionale con genitori e adulti cresciuti in una cultura del pregiudizio nei confronti del meridione, oppure immersi in un'atmosfera di indifferenza o omertà. E chi approfitta dell'opportunità fornita dagli insegnanti per affidare al foglio bianco piccole e grandi confessioni, dove il dolore e la paura sono quasi sempre sopraffatti dal coraggio e dalla speranza. Per tutti loro, la mafia non è più un tabù da rispettare in silenzio per quieto vivere o vigliaccheria, ma un letto pulcioso che infesta il paese, un tanfo di stalla che ammorba l'aria e che si arremina nella pancia come un animale inferocito. Che uccide sogni e speranze, non crea benessere, ruba e distrugge, offrendo forme di lavoro che sono in realtà ricatti pagati al prezzo della libertà e della dignità. E comunque, questo castello di menzogne, morti e stragi, pensano molti di loro, è destinato a crollare, per la semplice ma non banale ragione che la mafia fa schifo. È un segnale confortante quello lanciato da questi ragazzi con la loro scelta di non tacere, perché, come diceva Paolo Borsellino, se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo. Nicola Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta alla 'ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle rotte internazionali del narcotraffico. Insieme ad Antonio Nicaso ha scritto Fratelli di sangue 2009, La mala pianta 2010 e La giustizia è una cosa seria 2011, tutti pubblicati da Mondadori. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, è uno dei massimi esperti di 'ndrangheta nel mondo. Ha scritto 20 libri, tra cui alcuni bestseller internazionali.
Numero di catalogo 83.489. Numero di catalogo 83.522, durata 492 minuti.
Antonio Caprarica, La classe non è acqua. Edizione Sperling & Kupfer 2011. Un'incontenibile passione per cavalli e i cani, una vena di follia nei cromosomi, un patrimonio familiare che include diverse migliaia di ettari di terra e alcuni manieri, un corso di studio a Eton. Ecco le prerogative dell'aristocrazia terriera, una classe sopravvissuta solo in Gran Bretagna, che continua a dominare le fantasie e le aspirazioni non soltanto dei connazionali, ma anche di milioni di italiani, appassionati di matrimoni reali e bisticci di corte. Nell'isola d'Oltremanica, una schiera di 1200 famiglie di sangue blu possiede un terzo del territorio, più o meno l'equivalente dell'Italia del Nord. Benché spogliata da Tony Blair del diritto ereditario di sedere nella Camera dei Lord, la nobiltà non ha perso né il suo fascino né le sue ricchezze, né l'eccentricità, che consegna figure memorabili alla storia universale della dissipazione. E anche se le meno facoltose delle landed families, per poter mantenere le loro magioni, hanno dovuto trasformarle in bed and breakfast, l'immagine del gentiluomo di campagna che vive con decine di servitori in un castello circondato da boschi non è affatto tramontata. Chi sono e come vivono i discendenti di quei duchi, marchesi e conti i cui nomi sono disseminati nelle pagine più importanti della storia inglese? Antonio Caprarica li ha seguiti nei loro uffici nella City, nei club più esclusivi, nei secolari appuntamenti delle corse dei cavalli ad Ascot e della caccia alla volpe a Badminton, disegnando un ritratto particolareggiato e spumeggiante dei vizi privati e delle pubbliche virtù dei gentiluomini che hanno resistito non solo alla Rivoluzione francese, ma anche alla modernità. Ricco di informazioni, storie, curiosità e dello humor che contraddistingue lo stile dell'autore, un irresistibile reportage dal favoloso mondo che ruota intorno all'antichissima e sacra istituzione britannica incarnata da Elisabetta II. Antonio Caprarica, Lecce 1951, giornalista e scrittore, dopo la laurea in filosofia con Lucio Colletti, è stato commentatore politico dell'Unità e poi condirettore di Paese Sera. Tra il 1988 e il 2006 è stato successivamente a capo delle sedi di corrispondenza della RAI dal Medio Oriente, da Mosca, Londra e Parigi. Dopo 3 anni a Roma come direttore di Radio 1 e dei giornali Radio RAI, è tornato a dirigere la sede RAI nell'amata Londra. Con Sperling e Kupfer ha pubblicato «Dio ci salvi dagli inglesi o no?» 2006, premio Gaeta per la letteratura di viaggio. «Come dolce Parigi o no?» 2007. Gli italiani la sanno lunga o no? 2008. Papaveri e papere, 2009. I granduchi di Soldonia, 2009. C'era una volta in Italia, 2010. Premio Fregene speciale per il 150° dell'Unità. E il romanzo La ragazza dei passi perduti, con Giorgio Rossi, 1986 e 2006. È vincitore di numerosi premi di giornalismo tra i più prestigiosi. Ischia, Fregene, Fraiese, Val di Sole.
Numero di catalogo 83.522. Numero di catalogo 83.526. Durata 360 minuti. Gianantonio Stella, Sergio Rizzo. Licenziare i Padre Eterni, edizione Rizzoli, 2011. I politici politicanti italiani, quelli che un liberale cristallino come Luigi Einaudi attaccò scrivendo che occorreva licenziare i Padre Eterni, sono sordi. Non riescono a capire, non riescono a vedere, chiusi nel loro fortilizio autoreferenziale, l'insofferenza montante dei cittadini di un paese in affanno che vive, come dice Giorgio Napolitano, un angoscioso presente. Sono così abituati ai privilegi, all'abuso del potere, all'impunità, da non rendersi conto che la loro sordità mette a rischio non solo il decoro e la credibilità delle istituzioni, ma alla lunga il nostro bene più prezioso, la democrazia. 4 anni dopo la casta, gli autori che prima e più di tutti ne hanno denunciato gli sprechi, le ingordigie e le prepotenze, smascherano punto per punto i tradimenti delle promesse di sobrietà e l'inadeguatezza di una classe politica che, nonostante l'impegno e la generosità di tanti parlamentari ed amministratori per bene e generosi, non riesce ad essere davvero classe dirigente. ed offre segnali di un distacco rischioso tra chi governa e chi è governato. Un'invettiva civile d'amore per l'Italia e per la politica migliore, nella speranza di un riscatto. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, inviati speciali ed editorialisti del Corriere della Sera, hanno firmato per Rizzoli i bestseller La Casta, Così i politici italiani sono diventati intoccabili, 2007, La Deriva, Perché l'Italia rischia il naufragio, 2008, e Vandali, L'assalto alle bellezze d'Italia, 2011. Numero di catalogo 83.526. Numero di catalogo 83.530. Durata 845 minuti.
Federica Bosco, Il mio angelo segreto. Newton Compton, 2011. Da quel terribile giorno di febbraio, quando il mare l'ha inghiottita, il tempo per Mia si è fermato. Dal sonno profondo in cui è precipitata e da cui sembra non volersi ridestare, Mia si sente però al sicuro. Il suono di una voce che lei conosce bene la avvolge e la protegge, la tiene lontana da qualsiasi sofferenza e la trasporta in una sorta di sogno in cui può sentirsi ancora vicina a chi ama. Quella voce è più forte di tutte le altre che è intorno e che la chiamano, cercando in ogni modo di farle aprire gli occhi. Ma lei non ha alcuna intenzione di tornare alla sua vita di un tempo, finché dopo quasi 2 mesi Mia finalmente si risveglia. Qualcuno ha voluto che tornasse a vivere, qualcuno con cui Mia riesce ancora a parlare e che non vuole smettere di ascoltare. Qualcuno che la ama più della sua stessa vita e che ha fatto di tutto per salvarla. Federica Bosco è scrittrice e sceneggiatrice. Con la Newton Compton ha pubblicato Mi piaci da morire, L'amore non fa per me, L'amore mi perseguita, la trilogia delle avventure sentimentali di Monica. Cercasi amore disperatamente e SOS Amore, premio Selezione Bancarella. Tutti hanno avuto un grande successo di pubblico e di critica, in Italia e all'estero. È anche autrice di 2 manuali di sopravvivenza per giovani donne. 101 modi per riconoscere il tuo principe azzurro senza dover baciare tutti i rospi. E 101 modi per dimenticare il tuo ex e trovarne subito un altro. Il mio angelo segreto è il secondo volume della trilogia iniziata con Innamorata di un angelo. Potete leggere di lei nel suo seguitissimo blog all'indirizzo www.federicabosco.com.
Numero di catalogo 83.530. Numero di catalogo 83.543. Durata 762 minuti.
David Nichols. Un giorno. Neri Pozza, 2011. È l'ultimo giorno di università e per 2 ragazzi sta finendo un'epoca. Ormai si sentono adulti e indipendenti, hanno davanti a loro l'intera vita da afferrare a piene mani. Emma e Dexter sono a letto insieme, nudi. Lui è alto, scuro di carnagione, bello, ricco. Lei ha i capelli rossi, fa di tutto per vestirsi male, adora le questioni di principio e grandi ideali. Si sono appena laureati. Indomani lasceranno l'università. Dopo una serata di grandi bevute, sono finiti a baciarsi con passione e poi tra le lenzuola. Ora sono lì, l'una accanto all'altro, nell'alba che lascia intravedere il loro futuro e le loro speranze. È il 15 luglio 1988 e per la prima volta Emma e Dexter si amano e si dicono addio. Lui è destinato ad una vita di viaggi, divertimenti, ricchezza, sempre consapevole dei suoi privilegi, delle sue possibilità economiche e sociali. Ad attendere Emma è invece un ristorante messicano nei quartieri nord di Londra. Nachos e birra, una costante insicurezza fatta di pochi soldi e sogni irraggiungibili. Ma per loro il 15 luglio rimarrà sempre una data speciale. Ovunque si trovino, in qualunque cosa siano occupati, la scintilla di quella notte d'estate tornerà a brillare. Dove sarà Dexter? Cosa starà combinando Emma? Per 20 anni si terranno in contatto e per un giorno saranno ancora assieme. Perché quando Emma e Dexter sono di nuovo vicini, quando chiacchierano e si corteggiano, quando litigano e scherzano, raccontandosi i loro amori, i successi e i fallimenti, solo allora scoprono di sentirsi bene, di sentirsi migliori. E forse sanno di essere addirittura felici. Comico, intelligente, malinconico, un giorno cattura l'energia sentimentale delle grandi passioni, i cuori spezzati, l'intricato corso dell'amore e dell'amicizia, il coraggio, le attese e le delusioni di chiunque abbia desiderato una persona che non può avere. È difficile trovare un romanzo capace di affrontare il passato recente con tanta autorevolezza. Ed è ancora più raro incontrarne uno in cui i due protagonisti siano raccontati con una solidità, con una dolorosa fedeltà alla vita, che davvero quando chiudiamo il libro abbiamo la sensazione di conoscerli quanto i nostri amici più cari. È impossibile non ammettere il talento straordinario dello scrittore che ha creato tutto questo, Jonathan Coe. Uno splendido libro, divertente, acuto, saggio, compassionevole e a volte incredibilmente triste. Il miglior romanzo sociale inglese dei tempi di La famiglia Winshaw di Jonathan Coe. L'arguta prosa di Nichols ha una trasparenza che ricorda Nick Hornby, The Times. David Nichols. David, D-A-V-I-D. Nichols, N-I-C-H-O-L-L-S. Ha studiato da attore prima di dedicarsi alla scrittura. Autore televisivo, ha lavorato con la BBC realizzando adattamenti shakespeariani e numerose serie di successo, ottenendo 2 nomination per i BAFTA Awards. Il suo primo romanzo, Starter for Ten, 2004, è diventato un film, Il quiz dell'amore, e il secondo, The Understudy, è in attesa di trasposizione cinematografica. Un giorno, uscito nel giugno 2009, ha riscosso uno straordinario successo di critica ed è stato per 10 settimane nella classifica dei bestseller. In corso di traduzione in tutto il mondo, è diventato un clamoroso successo in Germania, il primo paese che lo ha pubblicato dopo la Gran Bretagna.
Numero di catalogo 83.543. Numero di catalogo 83.546, durata 497 minuti.
Anna Janson, Il sacrificio, Newton Compton, 2011. In una fredda giornata d'inverno, l'ispettore Hartmann e l'agente Maria Vern vengono convocati per risolvere il caso più efferato e inquietante che abbiano mai visto. Nelle campagne vicino a Kronköping è stato ritrovato un cadavere appeso a un albero e trafitto da una lancia. Accanto all'uomo ci sono anche i corpi senza vita di alcuni animali. Un crimine davvero singolare che fa pensare a un sacrificio rituale collegato alla mitologia nordica. Un omicidio inspiegabile che ricorda un delitto simile avvenuto a Uppsala ben 9 anni prima. Come sono collegati tra loro i due casi? Per scoprirlo, Maria si lancerà nelle indagini, ma verrà risucchiata in una spirale fatta di strani indizi che rischiano di compromettere la sua carriera e di interferire con la sua vita privata. La talentuosa Anna Janson, autrice che ha venduto più di 1 milione di copie, unisce a un ritmo incalzante e una trama originalissima una straordinaria capacità di analisi dell'animo umano, mettendone in luce le paure più recondite e le intime contraddizioni. Anna Janson. Anna, A-N-N-A. Janson, illunga A-N-S-S-O-N. È nata nel 1958 a Visby, sull'isola di Gotland in Svezia. Finora ha scritto 11 romanzi incentrati sul personaggio dell'agente investigativo Maria Vern, che hanno riscosso un grande successo vendendo più di 1 milione di copie. Sono stati tradotti in diversi paesi e hanno ispirato anche una serie di telefilm. Per maggiori informazioni visitate il sito dell'autrice www.thriller.nu.
Numero di catalogo 83546. Numero di catalogo 83549. Durata 285 minuti.
Pia Petersen. La strada è la mia casa. Edizione San Paolo 2011. Adrien, o uno dei 100 nomi che il protagonista adopera quando qualcuno gli chiede come si chiama, è un clochard che nessun disastro familiare, nessun fallimento sul lavoro, né l'alcol o le droghe hanno spinto sulla strada, ma un attacco di claustrofobia, l'improvvisa impossibilità di rimanere più a lungo impigliato nella rete dei doveri, delle convenzioni, dei ricatti che la società moderna impone ai suoi felici abitanti, condannati a una felicità senza scampo, in cui non solo il denaro e il benessere, ma anche una fitta rete di legami personali, in gran parte basati su regole tanto immotivate quanto inviolabili, li condanna all'obbedienza assoluta. Pia Petersen, come un illuminista del Settecento che si serviva del selvaggio per poter meglio descrivere e mostrare la società dell'Ancien Régime vista dall'alto, inscena la fenomenologia del moderno selvaggio, il disadattato, l'estraneo alle norme, per gettare uno sguardo disincantato su quanto ci appare come del tutto ovvio, dalla mania del telefonino al traffico che emana veleni e rumori, dalla calca grottesca nei metrò alla erosa difesa della proprietà, con i suoi guardiani feroci, i suoi soprusi mascherati dalla settica e impersonale esigenza della legge. Pia Petersen, P-I-A, P-E-T-E-R-S-E-N. Danese trapiantata in Francia, dopo svariati lavori e peripezie in giro per l'Europa, oggi vive tra Parigi e Marsiglia. Autrice di 6 romanzi, con questo volume, pubblicato nel 2004, ha venduto oltre 100.000 copie in Francia.
Numero di catalogo 83549. Numero di catalogo 83561. Durata 926 minuti.
Jackie Gunn, Jim Jenkins. Queen, la biografia ufficiale, Arcana, 2011. Oltre 130 milioni di copie vendute e dozzine di singoli in cima alle hit parade di tutto il mondo, la musica dei Queen è entrata nell'immaginario collettivo e la morte di Freddie Mercury ha fatto il resto, trasformando una semplice cronaca rock in fenomeno culturale. Queen, la biografia ufficiale, non è uno dei tanti possibili omaggi al leggendario quartetto che ha inventato il rock sinfonico, ma il testo definitivo sulla band. Nato da un'idea degli stessi Queen e scritto dai due massimi esperti del gruppo, il libro è stato realizzato recuperando fotografie e interviste inedite direttamente fornite dai protagonisti. Il risultato è un pezzo di storia non solo musicale, ma di costume contemporaneo, l'avventura degli anni 70 e 80 come l'hanno vissuta i Queen, l'eclettica formazione che ha rivoluzionato lo show business, scoperto il videoclip suonato per la prima volta in Sud America e nell'Europa dell'Est. Dalla bohème giovanile di Kensington agli inni da stadio, tra fiumi di champagne e gite in elicottero, travestimenti kitsch e striptease lussuriosi, faraoniche scenografie e insospettabili backstage, fino all'apoteosi del Live Aid e di Wembley. Con una discografia aggiornata e una prefazione esclusiva di Brian May, chitarrista e anima musicale della formazione, ecco l'intimo ritratto di quattro stelle fisse dell'epoca d'oro del rock, catapultate nel mito per sempre. Jackie Gunn. Jackie, Ilunga, A, C, K, Y. Gunn, G, U, N, N. È nata e cresciuta a Oxford, ha cominciato a lavorare per i Queen nel 1982, gestendo il loro fan club internazionale che ancora oggi dirige. Il ruolo le consente di conoscere dall'interno il mondo dei Queen con una precisione e un approfondimento che la rendono una delle poche persone attendibili per scrivere un libro sul complesso. Jim Jenkins. Jim, Ilunga I-M, Jenkins, Ilunga E-N-K-I-N-S. È nato e cresciuto a Liverpool. È uno dei pochi ad aver seguito i Queen letteralmente dall'inizio. Era fra il pubblico la sera del loro esordio quando ancora suonavano di spalla e per 20 anni è rimasto fedele al gruppo lungo i saliscendi della loro carriera. Dei Queen conosce più di chiunque, probabilmente anche più di Brian May e compagni. E per certi versi questo libro è il suo diario, oltre che la storia del complesso.
Numero di catalogo 83.561. Numero di catalogo 83.568, durata 190 minuti. Marco Simoncelli e Paolo Beltramo. Dio boh che bello. Edizione Mondadori 2009. Chi ha la passione dei motori lo sa, c'è sempre un giro di pista da fare e quando la pista non c'è basta inventarsela. Così Marco Simoncelli, campione del mondo delle 250, ci porta sulle colline romagnole da cui ancora bambino scendeva in bici e senza mani, oppure nelle vie centrali di Riccione, dove si divertiva a fare lo slalom a tutta birra tra i bagnanti estivi con la sorellina di 2 anni, lui sui roller, lei dentro la carrozzina. Apre la porta della cava, luogo mitico per i motosuonati, dove i piloti professionisti, tra cui anche Valentino Rossi, e semplici appassionati, si sfidano tutto l'anno per allenarsi a guidare in condizioni estreme, per poi finire a cena tutti insieme con pane, salame e vino generoso. Quando Simoncelli fa il grande salto e diventa un pilota professionista, il suo racconto ci porta sui circuiti di tutto il mondo, dal Mugello fino ad Assen, in Olanda, o a quello mitico di Rio de Janeiro. Fra pole position, drittoni in fondo al rettilineo, vittorie e delusioni, si respira un'aria per nulla viziata dai gas di scarico. Anzi, dentro la pista e nei box c'è una vitale passione per quei matti che a cavalcioni di un pezzo d'acciaio sfrecciano ai 300 all'ora. Dio boh che bello racconta la straordinaria avventura di un ragazzo pieno di talento, allegria, voglia di vincere e di valori sportivi. Perché anche se oggi è un professionista, ogni volta che Simoncelli monta sulla sua gilera, ritorna esattamente quel ragazzino che scapicollava giù dalle colline di Coriano a tutto gas. Marco Simoncelli è nato a Cattolica, Rimini, il 20 gennaio del 1987. A soli 15 anni ha esordito nel Moto Mondiale 125 con l'Aprilia e nel 2008 ha vinto il campionato del mondo 250 con la Gilera. Paolo Beltramo, Milano, 2 marzo 1954, ha cominciato ad amare follemente le moto da ragazzino. Giornalista, ha collaborato con Motociclismo, La Repubblica, Il Giorno, Il Giornale, La Gazzetta dello Sport, Moto Sprint, In Moto e Super Wheels. segue il moto mondiale dal campionato del 1979 e dal 1986 collabora con Grand Prix su Italia 1. Dal 2002 è inviato al moto mondiale. Numero di catalogo 83.568. Numero di catalogo 83.578, durata 557 minuti.
A cura di Andrew F. Gully e Lamia J. Gully, Requiem per un'amica. Sperling and Kupfer, 2011. Museo di Storia Tedesca di Berlino, 1998. Il corpo di un uomo viene ritrovato in una vergine di Norimberga, uno dei più antichi strumenti di tortura, una sorta di bara con l'interno ricoperto di chiodi appuntiti. Si tratta del cadavere di Christopher Thomas, direttore del Museo di San Francisco, cui la vergine era stata prestata tempo prima. Nonostante il delitto appaia inconsueto, per la polizia si rivela di facile soluzione. Tutti gli indizi, infatti, puntano su Rosemary, moglie della vittima e anche lei curatrice museale, che viene giudicata colpevole e condannata alla pena capitale. Caso chiuso, o così pare. San Francisco, 2010. Sono passati 10 anni dal giorno dell'esecuzione, ma John Nunn, il detective che aveva condotto le indagini sull'omicidio, non si dà pace. Non è mai stato convinto della colpevolezza di Rosemary ed è tormentato dai rimorsi. Così, quando un gruppo di persone vicine ai Thomas si riunisce al museo per commemorare la morte della donna, Nunn decide di cogliere l'occasione per fare definitivamente luce sul delitto. Indagando su ciò che gli amici di Rosemary sanno di lei e del suo passato, anche se tra i convenuti c'è chi è disposto a tutto pur di mettere a tacere John Nunn e i suoi dubbi. Un evento editoriale senza precedenti, 26 grandi autori bestseller, tra cui Jeffrey Deaver, Katie Reichs, Alexander McCall Smith e Matthew Pearl, per citarne solo alcuni, hanno unito le forze per dare via a un concentrato di suspense ad altissimo livello. Un thriller esplosivo in cui ciascun autore aggiunge il suo personalissimo tassello a un puzzle via via più complesso e affascinante, fino all'ultimo sconvolgente colpo di scena. Andrew F. Gully. Andrew Gully, Gulli, è caporedattore di The Strand Magazine, storica rivista letteraria nata in Inghilterra nel 1891, che ha pubblicato alcuni dei più grandi giallisti del XX secolo, tra cui Agatha Christie, George Simenon e Arthur Conan Doyle. Ha curato la realizzazione di questo libro insieme con la sorella Lamia J. Gully. Lamia L-A-M-I-A J I lungo punto Gully G-U-L-L-I editor e consulente editoriale.
Numero di catalogo 83.578. Numero di catalogo 83.610, durata 1.549 minuti.
Steve Jobs di Walter Isaacson. Edizione Mondadori 2011. Più di 40 colloqui personali con Steve Jobs in oltre 2 anni e più di 100 interviste a familiari, amici, rivali e colleghi hanno permesso a Walter Isaacson di raccontare la vincente storia del geniale imprenditore, la cui passione per la perfezione e il cui carisma feroce hanno rivoluzionato 6 settori dell'economia e del business. Computer,
cinema d'animazione, musica, telefonia, tablet, editoria elettronica. Mentre tutto il mondo sta cercando un modo per sviluppare l'economia dell'era digitale, Jobs spicca come la massima icona dell'inventiva, perché ha intuito in anticipo che la chiave per creare valore nel XXI secolo è la combinazione di creatività e tecnologia, e ha costruito un'azienda basata sulla connessione tra geniali scatti di immaginazione e riconosciute invenzioni tecnologiche. Nonostante abbia collaborato in prima persona alla stesura di questo libro, Jobs non ha imposto nessun vincolo sul testo né ha preteso di leggerlo prima della pubblicazione. E non ha posto alcun filtro, incoraggiando anzi i suoi conoscenti, familiari e rivali a raccontare onestamente tutta la verità. Lui stesso parla candidamente, talvolta in maniera brutale, dei colleghi, degli amici e dei nemici, i quali a loro volta ne svelano le passioni, il perfezionismo, la maestria, la magia diabolica e l'ossessione per il controllo che hanno caratterizzato il suo approccio al business e i geniali prodotti che ha creato. Trascinato dai suoi demoni, Jobs poteva scatenare l'ira in chi gli stava vicino o indurlo alla disperazione. Ma la sua personalità e i suoi prodotti erano una cosa sola, come l'hardware e il software di Apple, parti di un sistema integrato. Dall'infanzia con la famiglia adottiva all'adolescenza tra i pionieri dell'informatica, dal soggiorno in India in cerca del lato spirituale dell'esistenza alla nascita di Apple, dal successo commerciale all'uscita temporanea dall'azienda, dal boom planetario nell'ultimo decennio alla lotta contro la malattia. La sua storia, ricca di lezioni su innovazione, leadership e valori fondamentali, ci insegna e allo stesso tempo ci è di ammonimento. L'unica biografia autorizzata dal creatore di Apple ci svela i segreti dell'uomo che ha davvero cambiato il nostro modo di pensare. Un libro che va letto come il testamento intellettuale e spirituale che Jobs lascia al mondo intero. Walter Isaacson, WALTER ISAACSON, è stato caporedattore della rivista Time, amministratore delegato e presidente della CNN. Attualmente è amministratore delegato della Aspen Institute. È autore di numerosi libri, tra cui Kissinger, A Biography, Benjamin Franklin, An American Life, The Wise Man, Six Friends and the World They Made, con Ewan Thomas ed Einstein, La sua vita, il suo universo, Mondadori 2008.
Numero di catalogo, 83.610. Numero di catalogo, 83.733, durata 417 minuti. Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera, a cura di Massimo Birattari, volume 21, edizione RCS Corriere della Sera, 2011. Il 21° volume è dedicato in gran parte all'editoria. Oliviero Ponte di Pino, direttore editoriale di Garzanti Libri, spiega come funziona una casa editrice e dunque come si produce, si commercializza, si diffonde e si consuma oggi il libro in Italia. Nella sezione Altre scritture, Andrea Di Gregorio, traduttore ed insegnante, racconta le tecniche della traduzione letteraria, indispensabile ponte fra le culture e fondamentale esercizio di scrittura. Volume 21. L'editoria. I mestieri del libro. Altre scritture. La traduzione letteraria. Numero di catalogo. 83.733. Numero di catalogo. 83.794, durata 431 minuti.
Carmine Abate, La collina del vento, Mondadori 2012. impetuoso, lieve, sconvolgente. È il vento che soffia senza requie sulle pendici del Rossarco, leggendaria enigmatica altura a pochi chilometri dal Mar Ionio. Il vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa danzare le foglie come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi sulla collina del vento costituiscono le radici profonde della famiglia Arcuri, che da generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche simbolo di una terra vitale che non si arrende e tempio all'aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede. Così quando il celebre archeologo trentino Paolo Orsi sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Crimisa e la campagna di scavi si tinge di giallo, gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini, la prepotenza del latifondista locale e le intimidazioni mafiose. Testimone fin da bambino di questa straordinaria resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti anni dopo diventerà il custode della collina e dei suoi inconfessabili segreti. Ma spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di onorare una promessa fatta al padre e ricostruire pezzo per pezzo un secolo di storia familiare che si intreccia con la grande storia d'Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del fascismo, dalla liberazione alla rinascita di un'intera nazione nel sogno di un benessere illusorio. Carmine Abate dà vita ad un romanzo dal ritmo serrato e dal linguaggio seducente, che parte da Alberto, il tenace patriarca, all'inizio del Novecento, passa per i suoi tre figli soldati nella Grande Guerra e per tutte le sue donne forti e sensuali, e giunge fino a Umberto Zanotti Bianco, all'affascinante Torinesia e all'ultimo degli Arcuri, uomo dei nostri giorni che sceglie di andare lontano. La collina del vento è la saga appassionata e coinvolgente, epica ed eroica, di una famiglia che nessuna avversità riesce a piegare, che nessun vento potrà mai domare. Carmine Abate è nato nel 1954 a Carfizzi, un paese Arberes della Calabria. Emigrato da giovane ad Amburgo, oggi vive in Trentino. Come narratore è esordito in Germania con Der Koffer und Weg, 1984. Ha pubblicato due libri di racconti, Il muro dei muri, 1993, e Vivere per addizione e altri viaggi, 2010, la raccolta di poesie e proesie Terre di andata, 1996 e 2011, il saggio I germanesi, 1986 e 2006, con Maike Berman, e i seguenti romanzi, ora tutti in edizione Oscar Mondadori. Il ballo tondo, 1991, la moto di Skandberg, 1999, tra due mari, 2002, la festa del ritorno, 2004, il mosaico del tempo grande, 2006, e gli anni veloci, 2008. I suoi libri, vincitori di numerosi premi, sono tradotti in Francia, Stati Uniti, Germania, Olanda, Grecia, Portogallo, Albania, Kosovo e in corso di pubblicazione in arabo.
Numero di catalogo 83.794. Numero di catalogo 83.812. Durata 204 minuti. Giorgio Bocca. Grazie, no. Sette idee che non dobbiamo più accettare. Edizione Feltrinelli, 2012. Forse in questi anni ci siamo abituati. Cose che dovrebbero farci indignare passano sotto silenzio. Discorsi che non si dovrebbero sopportare diventano moneta corrente. Idee come minimo discutibili vengono invece comunemente accettate. Giorgio Bocca, però, non si è mai arreso. E in questo pamphlet alza la voce per denunciare le scorciatoie del pensiero unico che certo non scomparirà con un cambio di governo e a cui si deve rispondere con un sonoro e liberatorio grazie no. E se è ormai quasi un'abitudine anche l'indignazione, anche il cinico e soddisfatto luogo comune secondo cui l'Italia è ormai perduta, vittima delle sue ataviche tare e dei suoi vizi inestirpabili, Bocca ci ricorda con l'autorità del testimone e la vividezza del grande cronista che già altre volte, ultima la guerra partigiana così vicina e così preziosa, l'Italia fu sul punto di soccombere, ma gli italiani hanno saputo trovare in loro stessi la forza di salvarsi. Giorgio Bocca, Cuneo 1920, Milano 2011, è stato tra i giornalisti italiani più noti ed importanti. Tra le sue opere ricordiamo Storia dell'Italia partigiana, 1966, Storia d'Italia nella guerra fascista, 1969, Palmiro Togliatti, 1973, La Repubblica di Mussolini, 1977, L'Inferno, Profondo Sud, Male Oscuro, 1993. Con Feltrinelli ha pubblicato Piccolo Cesare, 2002, Basso Impero, 2003, Partigiani della Montagna, 2004, L'Italia l'è malada, 2005, Napoli siamo noi, 2006, Le mie montagne, 2006, Il Provinciale, 2007, È la stampa bellezza, 2008, Annus Horribilis, 2010 e Fratelli Coltelli, 2010. Numero di catalogo, 83.812. Numero di catalogo, 83.827. Durata, 314 minuti.
Francesca Melandri, Più alto del mare, edizione Rizzoli 2012. L'isola si scorge da lontano. Il mare ha il colore del verde rame. La macchia tutt'intorno emana un profumo speziato. I raggi del sole, anche ora che l'estate è finita, scaldano i pochi passeggeri arrivati con la motonave. Tra loro ci sono Luisa, gambe da contadina e sguardo tenace, e Paolo, ex professore di filosofia con un peso nel cuore. Salgono su un furgone, senza smettere di fissare le onde. Quella bellezza però non li culla, li stordisce. Non sono in vacanza. Sono diretti al carcere di massima sicurezza dell'isola. Lei, oltre il vetro del parlatorio, vedrà un marito assassino. Lui, un figlio terrorista. Ogni volta le visite acuiscono il senso di lutto che li avvolge e sono soli nel dolore. Siamo alla fine degli anni 70 e per loro non ci può essere pietà pubblica. Il maestrale li blocca sull'isola dove li scorta Nitti, un agente carcerario che cela un'inaspettata verità. Dopo il loro incontro, le esistenze di Paolo e Luisa non saranno più le stesse. Con questo romanzo Francesca Melandri continua la sua ricerca tra gli interstizi della storia, raccontandoci anni che pesano anche se li vogliamo lontani, inattuali. Il suo sguardo recupera le vite dei parenti dei colpevoli, vittime a loro volta, ma condannate a non essere degne di compassione. E le accompagna fino a una notte in cui i destini che sembravano scritti si prendono la loro rivincita. Francesca Melandri, nata a Roma, ha al suo attivo una lunga carriera di sceneggiatrice ed è documentarista. Nel 2010 ha scritto Eva dorme, romanzo dell'anno per la rivista Elle, che è stato pubblicato dai principali editori europei, tra cui in Francia Gallimard.
Numero di catalogo 83.827. Numero di catalogo 83.828, durata 273 minuti.
Aldo 9. Giancarlo Bigazzi, Il geniaccio della canzone italiana. Edizione Bompiani 2012. Giancarlo Bigazzi ha scritto e composto alcune delle più famose canzoni degli ultimi 50 anni. Questo libro ripercorre attraverso parole e immagini il suo cammino musicale e umano, in un racconto che intreccia la storia dell'Italia del dopoguerra con la genesi di pezzi balzati in vetta alle classifiche ed entrati nel nostro immaginario. Un genio burbero e schivo, quello di Bigazzi, che è vissuto all'ombra del grande successo dei cantanti con cui ha collaborato come attore e talent scout, da Massimo Ranieri a Raff, passando per Lavanoni, Tozzi, Masini e molti altri. È come aprire l'archivio delle nostre emozioni, gettare lo sguardo sulla sconfinata produzione di Giancarlo Bigazzi. Un archivio da subito entusiasmante e sconcertante. Chi potrebbe infatti immaginare che Rose Rosse, portata al successo negli anni 60 da un giovanissimo Massimo Ranieri, e Self Control di Raff sono state scritte dalla stessa persona. Eppure è così, perché Bigazzi è riuscito a esprimere lo spirito del tempo attraverso la poesia popolare della canzone per 5 decenni, cucendo addosso a decine e decine di musicisti l'abito di parole e note che in quel momento si confaceva a loro e al loro tempo. Aldo Nove. Aldo Nove, narratore, poeta e autore teatrale, è nato a Viggiù nel 1967. Il suo esordio narrativo risale a Vuobinda e altre storie senza lieto fine, Castelvecchi 1995. I suoi ultimi libri sono la raccolta di poesie A schemi di costellazioni e il romanzo La vita oscena, entrambi editi da Einaudi nel 2010. Da sempre appassionato del mondo della canzone, ha curato rubriche musicali per diverse riviste del settore.
Numero di catalogo 83.828. Numero di catalogo 83.832. Durata 208 minuti.
Lara Cardella, 131 km orari. Barbera Editore, 2012. Una commedia dal gusto fortemente cinematografico mette in scena due Thelma e Louise siciliane che attraversano con una macchina scassata tutto lo stivale da sud a nord. Durante il viaggio accade di tutto. Si distruggono fidanzamenti, avvocati rampanti scoprono segreti inconfessabili, zii e parenti si mettono all'inseguimento delle due protagoniste, escort d'alto bordo, in procinto di sposarsi, sperano di svoltare con la complicità di onorevoli assatanati. Ma una colpa segreta rimorde la coscienza di quella delle due che per anagrafe e ruolo dovrebbe essere la più responsabile, quarantenne, single, professoressa. Come farà a dire alla ventenne Rorò che la loro avventurosa fuga potrebbe concludersi nel peggiore dei modi? Lara Cardella è nata a Licata nel 1969 e all'età di 20 anni ha conosciuto un successo clamoroso col libro Volevo i pantaloni, che è diventato un piccolo classico, vendendo più di 2 milioni di copie in tutto il mondo. Dopo 12 anni di assenza, torna ora in libreria con 131 km orari, nel quale le protagoniste sembrano figlie e sorelle maggiori della protagonista del suo esordio. Oggi vive a Bergamo e insegna in una scuola superiore.
Numero di catalogo 83.832. Numero di catalogo 83.838, durata 425 minuti. Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera, a cura di Massimo Birattari, volume 22, edizione RCS Corriere della Sera, 2011. Il 22esimo volume è il primo che approfondisce un tema ricorrente delle nostre lezioni. La scrittura di genere. I generi tipici della narrativa di consumo da tempo sono lo scenario in cui si muove anche la letteratura alta. Qui ci concentriamo sul poliziesco, dal giallo al noir, l'avventura, il rosa, dalla narrativa sentimentale all'odierna chick lit, e la comicità. Il primo capitolo, tuttavia, è dedicato ad un formato essenziale, la scrittura breve del racconto. Volume 22. I generi della narrativa, parte prima. Il racconto, il giallo e il noir, l'avventura, il rosa e la chick lit, la comicità. Numero di catalogo 83.838. Numero di catalogo 83.852. Durata 435 minuti. Io scrivo. Corso di scrittura del Corriere della Sera a cura di Massimo Birattari. Volume 23. Edizioni RCS Corriere della Sera 2011. Il 23esimo volume continua l'esame dei principali generi letterari della narrativa contemporanea. I 5 capitoli sono dedicati ai brividi dell'horror e del thriller, dal romanzo gotico a Stephen King, alla fantascienza, chiamata ad inventare non solo storie, ma civiltà e universi, al fantasy, che nell'ultimo decennio ha conosciuto una straordinaria popolarità, al romanzo storico da Umberto Eco a Ken Follett, e infine alla scrittura di viaggio, nel segno di Bruce Chatwin. Volume 23. I generi della narrativa. Parte seconda. L'horror e il thriller. La fantascienza. Il fantasy. Il romanzo storico. La scrittura di viaggio. Numero di catalogo. 83.852. Numero di catalogo 83.853, durata 349 minuti. Io scrivo, corso di scrittura del Corriere della Sera, a cura di Massimo Birattari, volume 24, edizione RCS Corriere della Sera 2011. Il 24esimo volume conclude l'intero corso con due contributi d'eccezione. Giorgio Scianna, romanziere ed autore teatrale, indica i confini e le tendenze della narrativa italiana di oggi attraverso una serie di istantanee, analisi di romanzi recenti e interviste con gli autori. Giuseppe Conte, poeta, saggista e narratore, ci guida tra le regole della scrittura poetica per dimostrare, con l'esempio dei grandi, che ancora oggi la poesia fa rinascere l'idea eterna della bellezza. Volume 24. Narrativa italiana oggi, istantanee e confini, la poesia. Numero di catalogo 83.853. Numero di catalogo 83.855. Durata 415 minuti.
Chiara Valentini, O i figli o il lavoro. Serie Bianca Feltrinelli, 2012. Qualcuno l'ha paragonata a un campo di battaglia. È la maternità delle donne che lavorano e vorrebbero continuare a farlo senza subire umiliazioni quando decidono di mettere al mondo un bambino. Invece, in Italia, come in nessun altro paese europeo, lavoro e maternità rischiano di diventare inconciliabili. Molte donne con un lavoro fisso, tornando in ufficio o in fabbrica, vengono emarginate e mobbizzate per spingerle a dimettersi. La rigidità sugli orari, che sembra ormai la parola d'ordine nelle aziende, genera scontri drammatici. Lo stesso congedo di maternità, più che come un diritto, comincia a essere visto come un privilegio, mentre furoreggiano le vecchie lettere di dimissioni in bianco. Il risultato è nelle cifre. Almeno una giovane mamma su 5, al rientro in azienda, non ritroverà il suo posto di lavoro. E va ancora peggio alle precarie, che per non essere lasciate a casa nascondono il pancione come una colpa e non di rado sono costrette a rinunciare alla maternità. Chiara Valentini racconta per la prima volta questa realtà così preoccupante, dando la parola a manager e donne delle pulizie, a pubblicitari e operatrici dei call center. Ci accompagna dalle sindacaliste e dalle quasi sconosciute consigliere di parità, fra le mamme ragazzine di Scampia e le dottoresse precarie della sanità pubblica, dimostrando come nell'Italia di oggi la maternità è ormai diventata il punto d'attacco ai diritti e alla parità delle donne. Chiara Valentini è giornalista e saggista. È stata a capo servizio e inviata speciale per Panorama e poi per L'Espresso. Ha pubblicato vari libri, fra cui La storia di Dario Fo, Feltrinelli 1997, Berlinguer, L'eredità difficile, Mondadori 1989, Editori riuniti 2004 e Il nome e la cosa, Feltrinelli 1990. Ma il filo rosso del suo impegno saggistico sono le donne, a partire da L'arma dello stupro, La luna 1993, sugli stupri etnici in Bosnia, a Le donne fanno paura, Il saggiatore 1997, uno dei primi libri sulle discriminazioni delle donne in Italia. Con Feltrinelli nel 2004 ha pubblicato La fecondazione proibita, fra i testi di riferimento nel dibattito sulla procreazione assistita. Con il gruppo Controparola ha pubblicato fra l'altro la biografia di Sara Levi Nathan in Donne del Risorgimento, Il Mulino 2011. Attualmente collabora a L'Espresso e sul sito online del settimanale tiene il blog Rosa Blog.
Numero di catalogo 83.855. Numero di catalogo 83.856. Durata 1.199 minuti.
Melania G. Mazzucco. Limbo. Edizione Einaudi 2012. La vigilia di Natale, Manuela Paris torna a casa, in una cittadina sul mare vicino a Roma. Non ha ancora 28 anni. Da lì è partita per fare il soldato, ormai molti anni fa. In fuga da una adolescenza sbandata, dalle frustrazioni di una madre che cercava in lei il proprio riscatto e dalle lacerazioni della sua famiglia. Con rabbia, determinazione e sacrificio, Manuela si è faticosamente costruita la vita che sognava, fino a diventare sottufficiale dell'esercito e comandante di plotone in una base avanzata del deserto afghano, responsabile della vita e della morte di 30 uomini. Ma il sanguinoso attentato in cui è rimasta ferita la costringe ora a una guerra molto diversa e non meno insidiosa. Contro i ricordi, il disinganno e il dolore, ma anche contro il ruolo di una donna e vittima che la società tenta di imporle. L'incontro con il misterioso ospite dell'Hotel Bellavista, sospeso come lei in un suo personale limbo, in attesa e speranza, è l'occasione per fare i conti con la sua storia e per scoprire che vale sempre la pena di vivere, perché nessuno, nemmeno lei, è ciò che sembra. 7 anni dopo Un giorno perfetto, Melania Mazzucco torna a scrivere un romanzo contemporaneo, epico e appassionante, in cui la tensione etica soffia ogni pagina. Una storia d'amore e di perdita, di morte e resistenza, che ci interroga sulle nostre scelte e sulle nostre responsabilità di uomini. Melania G. Mazzucco nasce a Roma nel 1966. Esordisce con il romanzo Il bacio della medusa, 1996, a cui fa seguito La camera di Baltus, 1998. Del 2000 è Lei così amata, sulla scrittrice Anne-Marie Schwarzenbach, della quale poi cura e traduce la raccolta di racconti La gabbia dei falconi, 2007. In vita, 2003, premio Strega, reinventa la storia di emigrazione in America della sua famiglia all'inizio del Novecento. Il romanzo ha grande fortuna in Italia e all'estero. Nel 2005 pubblica Un giorno perfetto, da cui il regista Ferzan Ospetek trae l'omonimo film. Al pittore veneziano Tintoretto, Melania Mazzucco dedica il romanzo La lunga attesa dell'angelo, 2008, premio Bagutta, e Giacomo Tintoretto e i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana, 2009, premio Commisso, biografia del maestro e dell'amatissima figlia Marietta, che ricostruisce 150 anni di storia di Venezia. Nel gennaio 2011 riceve il premio letterario Viareggio, Tobino, come autore dell'anno. I suoi romanzi sono tradotti in 23 paesi.
Numero di catalogo 83.856. Numero di catalogo 83.859, durata 327 minuti.
Luciano Ligabue, Il rumore dei baci a vuoto, edizione Einaudi 2012. Un cane regalato mette a nudo un matrimonio che fa fatica a stare su, e chissà se a Tano fare il vigile basterà. E il matto Bedini? Esisterà davvero o saranno le solite chiacchiere di paese? Di sicuro esistono i due ragazzini che decidono di scoprire finalmente la verità. Una lettera che un chirurgo forse aprirà, forse no, che forse gli farà aprire gli occhi su una storia di quotidiana disumanità, forse no, ma è certo che li farà aprire a noi. Un'azienda che sta morendo, anche se ha ancora qualcosa da dire, e un fiume che sta morendo, anche se ha ancora qualcosa da dire. Una vacanza nell'estate più strana fin qui e una in pieno inverno, e la scoperta che il passato riesce a ferire nonostante i patti e le promesse, ma forse non mortalmente. Un comico all'apice del successo che compie una scelta difficile da capire. Un rapimento per errore che forse non è tanto per errore. Una moglie già anziana che si è portata dentro tutta la vita un incredibile segreto e adesso lo svela. O forse no. E quale verde aspetterà il giovane medico per oltrepassare il semaforo davanti al quale la sua vita sembra essersi tranquillamente assestata? E sarà davvero morto quel gatto tirato sotto la sera in cui un papà decide che non vuole più parlare a suo figlio attraverso lo specchietto retrovisore? E quello scontrino pescato tra i rifiuti? E se una delle prossime 5 macchine fosse una Golf? Ma questa casa, comunque, non la vendo. Ci sono molti tipi di amore in queste storie. Nessuno facile. Verso i figli, verso i genitori, verso gli amici, dentro le più diverse coppie e famiglie. Ma c'è soprattutto tenerezza nei racconti teneri come in quelli che colpiscono dritti allo stomaco. E c'è speranza e futuro nei finali aperti che lasciano immaginare tante soluzioni possibili. E sempre c'è tenerezza nello sguardo che l'autore rivolge alle persone e ai suoi indimenticabili personaggi. Luciano Ligabue è nato a Correggio il 13 marzo 1960. Ha pubblicato la raccolta di racconti Fuori e dentro il borgo, 1997, premio Elsa Morante, il romanzo La neve se ne frega, 2004, e la raccolta di poesie Lettere d'amore nel frigo, 2006. Ha scritto le sceneggiature di due film che ha diretto, Radio Freccia, 1998, ispirato al primo libro di racconti, e Da 0 a 10, 2002. Nel 2004 l'Università di Teramo gli ha conferito la laurea honoris causa.
Numero di catalogo 83.859. Numero di catalogo 83.860, durata 532 minuti.
Marcello Fois, Nel tempo di mezzo, Einaudi, 2012. Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta sull'isola di Sardegna
una zattera in mezzo al Mediterraneo, nel 1943, l'anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un vecchio documento che certifica la sua data di nascita e il suo nome, ma per scoprire chi è lui veramente dovrà intraprendere un viaggio ancora più faticoso di quello affrontato col piroscafo che l'ha condotto fin lì. A Nuoro trova ad attenderlo il nonno, Michele Angelo, maestro del ferro, che gli farà da padre e da complice in parti uguali, e soprattutto sua zia, Marianna, che vede nell'inaspettato arrivo del nipote l'opportunità per riscattare un'esistenza puntellata dalla mala sorte. Anni dopo, quando ormai a Nuoro la presenza di Vincenzo Chironi sembra scontata, naturale come il mare e le rocce, la forza del sangue torna a far sentire il suo richiamo. Perché quando Vincenzo conosce Cecilia, che ha gli occhi di un colore che non si può spiegare, innamorarsi di lei gli sembra l'unica cosa possibile. Anche se è promessa sposa di Nicola, con cui lui è mezzo parente. Se è vero che la disobbedienza chiama il castigo, forse è anche vero che quell'amore è l'ultimo anello di una catena destinata a non avere fine. Dopo l'epopea di Stirpe, Marcello Foïs, con una lingua capace di abbracciare l'alto e il basso e di potenziare lo scorrere del tempo, dipinge un mondo in cui i paesaggi sono vivi come i personaggi che li abitano. Una Sardegna nitida e soprattutto mai oleografica. E lo stupore continuo della natura che osserva impassibile gli amori degli uomini e le loro sconfitte, i dolori dietro ai quali si affannano così come le gioie fugaci, diventa lo sguardo che permette a quelle storie di appartenere a ciascuno di noi. Nemmeno quelli che sembrano cambiamenti improvvisi, improvvisi lo sono veramente. Di improvviso c'è solo il momento in cui ne prendiamo coscienza. Marcello Foïs, Nuoro 1960, vive e lavora a Bologna. Tra i tanti suoi libri ricordiamo Picta, Premio Calvino 1992, Ferro recente, Meglio morti, Dura madre, Piccole storie nere, Sheol, Memoria del vuoto, Premio Super Grinzane Cavour 2007, Premio Volponi 2007 e Premio Alassio 2007 e Stirpe, Premio Città di Vigevano 2010, Premio Frontino Montefeltro 2010.
Numero di catalogo 83.860. Numero di catalogo 83.897, durata 276 minuti.
Giovanni Montanaro, Tutti i colori del mondo, editore Feltrinelli, anno di edizione 2011. 1881, Gael, anche conosciuto come Il paese dei matti. Teresa senza sogni non è pazza, ma come tale è stata registrata per poter godere, come uso in quel villaggio fiammingo, dell'ospitalità della famiglia Van Heim. Un giorno avrà una dote e sposerà il suo Icarus, che le racconta le ingiustizie del mondo. Ma poi arriva un nuovo ospite, un vagabondo rosso di capelli, schivo, rude, gli occhi accesi da una febbre sconosciuta, e Teresa sembra riconoscere in lui un destino incompiuto. Diventerà un pittore. Lei lo sa, lei lo sente. Troverà nei colori una strada universale. Quando la profezia si avvera, sono passati una decina d'anni e molto è accaduto a Teresa e a Vincent van Gogh. Teresa scrive al caro signor Van Gogh perché si ricordi, perché l'aiuti a mettere ordine nel disordine, speranza nella disperazione, amore nel disamore e colore nel grigio. Lui, in verità, è l'unico vero amore di tutta la sua vita e, come tutti gli amori, è pieno di luce e di futuro. Il romanzo di Giovanni Montanaro è una lunga lettera, dolcissima, appassionata, semplice, che si trasforma in una storia di anime in gabbia, di sentimenti che vogliono lasciare il segno e di un bisogno di libertà grande quanto l'immaginazione che lo contiene. Giovanni Montanaro, 1983, è uno scrittore e avvocato veneziano. Ha scritto racconti e testi per il teatro e ha pubblicato La croce Onninfjord, Marsilio 2007 e Le conseguenze, Marsilio 2009.
Numero di catalogo 83.897. Numero di catalogo 83.922. Durata 173 minuti. Domenico Buccione. Florilegio tiflologico. Edizione Arti Grafiche Garibaldi 2010. Domenico Buccione, nato nel 1934 a Serra Monacesca, Pescara, all'età di 12 anni ha perso la vista a causa di un ordigno bellico. Negli anni 50 ha frequentato il collegio Abamelech in Galluzzo, Firenze, e l'istituto Pro Juventute di Don Carlo Gnocchi a Roma. Tornato a Pescara, ha intrapreso lo studio della fisarmonica presso un'accademia musicale. Nel 62 le nozze con Licia, con la quale ha avuto tre figlie. Dal 1966 ha svolto l'attività lavorativa presso il provveditorato agli studi di Pescara. Dal 78 si è dedicato alle attività associative dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Numero di catalogo 83.922. Numero di catalogo 83.923. Durata 93 minuti.
Antonella Jacoponi, I sogni nel cassetto, edizione, proprietà letteraria riservata. Antonella Jacoponi nasce a Cascina, un paese nella provincia di Pisa, nel 1975. Dopo la maturità linguistica ed una laurea a pieni voti in giurisprudenza, frequenta corsi di preparazione al concorso in magistratura, durante i quali sviluppa la sua passione per la scrittura, iniziando dai testi giuridici. Dal 2007 lavora presso un ente locale.
Numero di catalogo 83.923. Numero di catalogo 84.011, durata 396 minuti. Marco Missiroli, Il senso dell'elefante, edizione Guanda 2012. La devozione verso tutti i figli, al di là dei legami di sangue, è il senso dell'elefante, codice inscritto in uno dei mammiferi più controversi e amuleto di una storia che comincia in un condominio di Milano. Pietro è il nuovo portinaio, ha lasciato all'improvviso la sua Rimini per affrontare un destino chiuso tra le mura del palazzo su cui sta vegliando. Era prete fino a poco tempo prima, ora è custode taciturno di chiavi ed appartamenti, segnato da un rapporto enigmatico con uno dei condomini, dottor Martini, un giovane medico che vive con moglie e figlia al secondo piano. Perché Pietro entra in casa di Martini quando non c'è? Perché lo segue fino a condividere con lui una verità inconfessabile? Il segreto che li unisce scava nel significato dei rapporti effettivi, veri protagonisti di un intreccio che si svela poco a poco, arrivando all'origine di tutto. Una ragazza conosciuta da Pietro quando era un sacerdote senza Dio, in una Rimini dura e poetica, a tratti felliniana. Qui inizia questa storia, che accompagna i suoi personaggi nella ricerca di un antidoto alla solitudine dei nostri tempi, verso una libertà di scelta e di sacrificio. In questo romanzo Marco Missiroli va al cuore della sua narrativa, raccontando il sottile confine tra l'amore e il tradimento, il conflitto con la fede e la dedizione verso l'altro, a partire da una semplice, terribile domanda. A che cosa siamo disposti a rinunciare per proteggere i nostri legami? Marco Missiroli è nato il 2 febbraio 1981 a Rimini. Ha pubblicato Senza coda, Fanucci 2005, con cui ha vinto il premio Campiello Opera Prima, Il buio addosso, Guanda 2007, e Bianco, Guanda 2009, premio Comisso e premio Tondelli. Vive e lavora a Milano. Numero di catalogo 84.011. Numero di catalogo 84.012, durata 197 minuti. Francesco Guccini, Dizionario delle cose perdute, edizione Mondadori 2012. C'era una volta. Già, cosa c'era una volta? Una volta c'era la banana, non il frutto amato dai bambini, bensì l'acconciatura arrotolata che proprio i bimbi subivano e detestavano, ma che veniva considerata imprescindibile dai loro genitori, i quali, per bere un buon espresso, dovevano entrare al bar e chiedere un caffè-caffè, altrimenti si sarebbero trovati a sorbire un caffè d'orzo. Una volta per scrivere non c'erano SMS o email, ma si doveva dichiarare guerra ai pennini e uscire da scuola imbrattati d'inchiostro da capo a piedi. Una volta si poteva andare dal tabacchino, comprare una sigaretta, una sola, e fumarsela dove meglio pareva. Non c'erano divieti, e i non fumatori erano una gran brutta razza. Una volta i bambini non cambiavano guardaroba ad ogni stagione, andavano in giro con le braghe corte anche d'inverno e, per assurdo contrappasso, col costume di lana d'estate. Una volta la PlayStation non c'era. Si giocava tutto il giorno per strada e forse ci si divertiva anche di più. Una volta al cinema pioveva. Con un poco di nostalgia, ma soprattutto con la poesia e l'ironia della sua prosa, Francesco Guccini posa il suo sguardo sornione su oggetti, situazioni, emozioni di un passato che è di ciascuno di noi, ma che rischia di andare perduto, sepolto nella soffitta del tempo, insieme col telefono di Bacherite e la pompetta del Flit. Un viaggio nella vita di ieri che si legge come un romanzo per scoprire che l'archeologia vicina di noi stessi ci commuove, ci diverte, parla di come siamo diventati. Francesco Guccini ha pubblicato dalla metà degli anni 60 ad oggi 18 album e libri, Croniche epifaniche, Vacca ad un cane, Racconti d'inverno con Giorgio Celli e Valerio Massimo Manfredi, La legge del bar e altre comiche, Vocabolario del dialetto pavanese, Cittanova blues, Non so che viso avesse, quasi un'autobiografia, e con Doriano Machiavelli, Macaroni, un disco dei Platters, Questo sangue che impasta la terra, Lo spirito ed altri briganti, Tango e gli altri e Mala stagione. Numero di catalogo 84.012.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi
info@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081 2946 15, email lpna@uicechi.it. Gente mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091 61 62 994, email lppa@uicechi.it. Vie del gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079 23 37 11, email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona 38, CAP 00187, telefono numero 06 699-881, fax numero 06 678 6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b)
di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wichechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wichechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wichechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wichechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze, lpfi@wichechi.it, CAP 50131. Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86170, regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084, fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wichechi.it, CAP 4100, regioni di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wichechi.it, CAP 80135, regioni di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wichechi.it, CAP 90133, regione di riferimento Sicilia. Indirizzo, via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wechecky.it, CAP 07100, Regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wechecky.it, CAP 38100, Regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD, indirizzo Corso 3 novembre 132, numero di telefono 0461-913-963, fax numero 0461-394-896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus.
La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro, all'atto di iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-93489 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it ed inviando al fax numero 030-22-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente,
viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito, a richiesta dell'iscritto, di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendosi del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari, lpba@wicechi.it, CAP, 70.124, regioni di riferimento, Puglia, CD e cassette, Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette, indirizzo, via G. Pellegrini 45, numero di telefono e fax 080-596-8273, Brescia, lpbs@wicechi.it, CAP, 25.124. Regioni di riferimento. Lombardia, CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it, CAP 87.036, regioni di riferimento, Basilicata, Calabria. Indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 0984-448-640. Firenze, lpfi@wicechi.it, CAP 50.131, regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170. Regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084.
fax numero 0865-802108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41100, regione di riferimento Emilia-Romagna, indirizzo via Don Milani 54, numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna@wicechi.it, CAP 80135, regione di riferimento Campania, indirizzo via Pessina 56, numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wicechi.it, CAP 90133, Sicilia, indirizzo via Manzoni 11, numero di telefono 091-616-2994, fax numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wicechi.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231043. Trento, lptn@wicechi.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli Trentino Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896. Avete ascoltato? Libroparlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libroparlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.